Abbiamo cantato, abbiamo lodato e vogliamo che ancora i nostri cuori possano essere in linea con la tua parola mentre la leggiamo. E nello spirito, Signore, tu porta rivelazioni, nello spirito porta dei rema, nello spirito porta forza nel prendere le decisioni giuste, le decisioni importanti, che ci aiutano a crescere, ci aiutano a fare quello che tu ci chiami a fare. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Luca capitolo 9, leggiamo dal verso 28. Abbiamo cantato stamattina, portaci in alto. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi, egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui, essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Or Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui, facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre egli parlava così, venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra. E i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. E mentre quella voce parlava, Gesù si trovò tutto solo. Ora essi tacquero e in quei giorni non raccontarono nulla a nessuno di ciò che avevano visto. C'è un fatto descritto, ma in questo fatto ci possiamo fare tante domande perché non troviamo le risposte qui nel testo scritto. Perché Gesù ha sentito il bisogno di salire sul monte? Generalmente si appartava, ma questa volta doveva salire sul monte. Possiamo cercare di immaginare perché. Gesù sapeva che si stava avvicinando il tempo, l'adempimento della conclusione della sua missione, la sua imminente dipartita. Ma la sua imminente dipartita non era una semplice dipartita, doveva soffrire prima e doveva soffrire molto. C'era la missione più dura, la parte più difficile, la parte più pesante che doveva compiere per la nostra redenzione. E Gesù sentiva il bisogno di avere qualcosa di più. Aveva bisogno di una forza adeguata a quello che doveva affrontare. E sapeva che questa forza adeguata veniva solo in un determinato ambiente, in un ambiente che, guarda caso, è in alto. Ma perché quell'ambiente in alto è più adeguato? Che cosa c'era a quell'altezza? Perché Dio è nel cielo e là erano più vicini? Non penso proprio. Forse Gesù si doveva allontanare dalla terra. Forse Gesù si doveva allontanare dalle persone, non perché non le amasse, ma perché aveva bisogno di concentrarsi su Dio. e non su quello che le persone, sui bisogni delle persone, perché lui conosceva i bisogni delle persone. C'erano tante persone malate, c'erano tante persone con tante pecore senza pastore, c'erano tante persone che magari lo criticavano, altre persone che lo consigliavano, altre persone che lo amavano e altre persone invece che volevano la sua morte, volevano, cioè, di tutti i tipi, tante persone, alcuni a favore, altri contro, bisogni, cose. E Gesù non voleva astenersi del fare il bene, non voleva astenersi. Noi sappiamo che per tutto il tempo Gesù usciva ogni giorno a fare del bene, però ora c'era una necessità, c'era la necessità di una full immersion, c'era la necessità di immergersi in qualcosa di più grande. E sapete, noi che siamo discepoli, il discepolo non è discepolo se non segue le orme del maestro, se non impara dal maestro, se non cammina dove il maestro ha camminato. Non voglio dire che dobbiamo andare a Gerusalemme, in Palestina, e facciamo lo stesso percorso. Non è sbagliato, io questo lo desidero. Però camminare, fare il cammino che Gesù ha fatto, quel cammino per fare la volontà del Padre. Lui ha detto, il Signore Gesù, quando ci ha insegnato a fare la preghiera del Padre nostro, sia fatta, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come sulla terra, come fatta nel cielo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, qui, sulla terra, perché nel cielo è fatta. E Gesù doveva fare la volontà del Padre sulla terra, ed era pesante, era terribile, non perché doveva soffrire i dolori fisici, ma la parte più dolorosa era caricarsi dei peccati dell'umanità, dell'immondizia degli uomini, del fango degli uomini, immergersi nella melma degli uomini e diventare un tutt'uno con la melma degli uomini per poterli poi purificare con la sua vita. Scusate la parola pesante, sì, perché il fango degli uomini Gesù lo ha bevuto, non ha bevuto solo il fiele, l'aceto, ha bevuto i nostri peccati, è diventato un tutt'uno con la nostra condizione di ribelli, di maldicenti, di ipocriti, di bugiardi, di assassini, di imbroglioni, furfanti, idolatri. Lui è diventato tutto questo, pur essendo il figlio di Dio, e si è caricato tutto il sudiciume dell'umanità. E io vi dico, per una persona pulita, appena si sporca un dito sente subito il bisogno di cercare l'acqua per lavarsi, sente subito il bisogno di liberarsi dalla sporcizia. E Gesù ha dovuto convivere con la sporcizia dal momento in cui lo hanno arrestato fino a quando ha dato l'ultimo respiro. E se non si è difeso, era perché dentro di lui c'era la condanna degli uomini. Lui non poteva difendersi, perché lui si stava caricando, aveva già caricato su di sé la condanna degli uomini. Il fango degli uomini era su di lui. Ma per adempiere questa missione aveva bisogno per forza di una full immersion. E si è portato tre dei discepoli. Domanda: perché quei tre? Non era la prima volta che si portava quei tre. Forse perché erano più disponibili, Forse perché loro stessi hanno fatto richiesta, hanno detto dovunque vai noi ti vogliamo seguire. Forse perché gli unici che erano disposti a salire la montagna. Però quando sono arrivati erano così stanchi che mentre Gesù se n'è andato a pregare e trovare riposo nella preghiera, loro si sono addormentati e dormivano profondamente. Finita la salita, il sonno. Ma Gesù inizia a pregare. Quanto tempo? Non lo sappiamo. Quanto tempo è stato a parlare con Dio? Non lo sappiamo. Però a un certo punto succede qualcosa. Il suo volto viene trasformato. E i suoi abiti diventano sfolgoranti. Gli appaiono Elia e Mosè e parlano con lui. A un momento, nel momento opportuno, Dio apre il cielo e la gloria di Dio porta questi due uomini dal cielo. Forse li ha portati con lo stesso mezzo con cui se li ha riportati, questo non c'è scritto, però c'è scritto che poi sono entrati nella nuvola e li ha portati, ma dalla nuvola si è sentita la voce del Padre. E credo che sia venuta la gloria così, perché c'era il Figlio che la stava aspettando. Io vi dico una cosa, fratelli cari, noi abbiamo bisogno di una visitazione, perché il tempo è difficile, la missione è pesante, la gente non ha fame, non ha sete di Dio, non sono interessati. I tempi di Gesù erano un po' come quelli di adesso, perché è la condizione dell'uomo che è così. Molti seguivano Gesù perché Gesù li guariva, perché li liberava, perché li faceva mangiare, perché li faceva stare bene. E molti lo seguivano solo per quello. E Gesù l'ha detto: voi mi seguite, lo so perché mi seguite tutte queste persone, perché avete mangiato. Dice che c'è un ristorante a Pietro, fra l'altro pane caldo e pesce fresco, cioè appena pescato, insomma, ma cose buone, senza pagare, senza il primo e il secondo, il necessario, tutto quello che era necessario, c'era tutto, un pasto completo, c'erano le proteine, le vitamine, i zuccheri, forse un po' di grasso, ma poco, perché nel pesce non è che poi ci sia tanto grasso, a meno che non siano pesci particolari, ma non lo sappiamo che pesci erano. Però una cosa è certa, che hanno mangiato e si sono saziati e sono rimasti 12 ceste una volta di pane, di cose che sono avanzate, e non è stato buttato niente di quello che è avanzato. E Gesù ora sta per affrontare il momento ancora più difficile, il momento in cui, compiendo quello, l'uomo può nascere di nuovo, l'uomo può essere cambiato, l'uomo può essere trasformato. E questa trasformazione avviene attraverso il sacrificio di Gesù e ricevendo Gesù. E proprio in quel momento, nell'apice della sua comunione intima, che si apre il cielo. Io vi dico, fratelli cari, dobbiamo ricercare intensamente di separarci dal giudizio della gente, dai bisogni della gente, dai bisogni anche dei nostri cari, da quello che può essere la nostra missione sulla terra, di tutto quello che dobbiamo fare, i nostri compiti, i nostri doveri. Ci deve essere un tempo in cui tutte queste cose andiamo a mettere di lato e dobbiamo andare a fare una full immersion con Dio. E dobbiamo dire: adesso, ora non ci sono per nessuno. se ci voglio essere poi per tutti. Ora, se voglio fare del bene agli altri, se voglio aiutare gli altri, se voglio amare gli altri, ho bisogno di incontrarmi con Dio. Ho bisogno che si apra il cielo sopra la mia testa. Ho bisogno che Dio apra e mi immerga nella sua gloria. Apra il cielo e mi immerga nella sua gloria. Allora io mi apparto a parlare con Dio. Mi apparto dove non ci possono essere altre persone che possono disturbarmi. Ecco perché forse Pietro, Giacomo e Giovanni dormivano. È scesa l'unzione. Proprio perché Gesù aveva bisogno di stare solo. E nel momento in cui invece dovevano vedere quello che hanno visto, si sono svegliati. È arrivata un altro tipo di unzione, l'unzione del risveglio, perché hanno visto Gesù nella gloria, ed era quello che poi avrebbe dato loro la forza quando poi sarebbe Gesù risorto. E quando non l'avrebbero più visto, dentro di loro è rimasta quell'immagine del Gesù glorioso, non più del Gesù trafitto, del Gesù macellato, ma del Gesù trasformato nel volto, del Gesù con abiti sfolgoranti. Questa cosa, sapete, ci fa pensare a quello che deve accadere a noi. Noi dobbiamo essere cambiati. È il nostro carattere che deve cambiare, è il nostro pensiero che deve cambiare, è il nostro ragionamento che deve cambiare e deve essere trasformato, ma contemplando la gloria di Dio che avviene questa trasformazione. Non può avvenire mentre siamo in mezzo ai problemi che stiamo cercando di risolvere con le nostre forze, con le nostre risorse, i problemi delle persone. Io vi dico una cosa. Forse qualcosa possiamo fare, ma nessuno di noi è capace veramente di risolvere i problemi delle persone. Dio è colui che può risolvere i problemi di tutti noi. Sapete, noi possiamo dare un bicchiere d'acqua fresca, ma Dio ti dà la cisterna, o ti dà un pozzo inesauribile, che dove c'è un fiume sotterraneo, dove c'è una sorgente che non finirà mai. Amen. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal loro seno, Gesù ha detto. Significa acqua viva, acqua che scorre, che passa, non resta, ma arriva l'altra, arriva l'altra, arriva l'altra, arriva sempre acqua, acqua fresca, acqua in movimento. E questo viene solo da Dio. E se siamo annaffiati da quest'acqua che scorre sempre, quest'acqua fresca che viene da Dio, allora saremo capaci veramente di poter mostrare agli altri l'amore di Dio. Allora saremo capaci di poter convincere, ma non noi, Dio in noi. Sarà capace di convincere gli uomini di peccato, di giustizia, di giudizio, di tutto quello che l'uomo ha bisogno. Sapete, la salita sul monte è servito soprattutto per avere il contatto solo ed esclusivo di Dio, con Dio, con il padre, con il papà, e smettere di camminare per il giudizio degli uomini. Perché quando tu sei a contatto con Dio e sei immerso in Dio, non pensi più cosa pensano gli uomini di te. Anche se un giorno Gesù ha fatto questa domanda ai suoi discepoli, ha detto: ma la gente cosa dice di me? Ma non gli interessava tanto questa cosa, gli interessava voi cosa pensate di me, perché erano i suoi discepoli. Ma Gesù non era nemmeno condizionato da quello che loro pensavano, era condizionato da quello che pensava il padre di loro, di come il padre vedeva questi discepoli. Questi saranno come te, Il padre gli aveva detto: questi saranno disposti a morire per te, queste saranno persone decise. Ora tu vedi che sono, si sciarrieno, vedi che sono carnali, vedi che sono questo, ma queste persone si faranno lavorare e loro saranno disposti a morire per la giustizia, per la verità e per il Vangelo. Loro continueranno la missione quando tu sarai in gloria alla mia destra. Loro continueranno. A Gesù interessava quello, non tanto cosa pensassero di lui. Sapete, noi corriamo il rischio di fare le cose perché pensiamo di essere giudicati dagli altri e facciamo delle scelte per il timore di quello che gli altri poi possono dire, possono fare, cosa possono pensare di me. Io dico che questo rischio lo corriamo tutti, però dobbiamo salire sul monte e smantellare questa situazione, perché se no non riusciamo a fare la volontà di Dio. Io vi dico che ci sono molti pastori che sono costretti a non toccare certi punti particolari, che hanno le chiese, metà della chiesa sono omosessuali, non possono dire che l'omosessualità è peccato, che se no se ne va a mezza chiesa. Se ci sono adulteri non possono toccare il tasto dell'adulterio, che è peccato. Se molti sono adulteri e non lo possono toccare. Ci sono persone che sono ladri perché non riconoscono Dio, non sono idolatri, sono avari e non possono toccare quel tasto, perché altrimenti poi quelle persone non vengono più in chiesa. E allora il loro messaggio, hanno grosse difficoltà. Questo non lo posso dire perché sennò si offende chi? Quest'altro non lo posso dire sennò si offende l'altro. Questo non lo posso fare perché sennò l'altro se ne va. E questo se va. Alla fine, che cavolo di messaggio stai predicando? Perché tu sei costretto, per non perdere le persone, sei costretto a dare un messaggio, a fare intrattenimento. Possibilmente ti metti magari a ballare o ci conti in bazzalletto, perché questo poi puoi fare. E allora è importante che noi ci liberiamo dal giudizio degli altri. Ci liberiamo da quello che gli altri possono pensare di noi o che stanno pensando di noi. Ma che mi interessa? A Gesù interessava quello che pensava il Padre di lui. A noi deve interessare quello che Dio pensa di noi. E deve pensare quello che ha pensato di suo figlio. Questo è il mio amato figlio. Ascoltatelo. E se Dio dice ascoltatelo, è quello che vi sta dicendo la verità. Amen. Quelle parole hanno riempito il cuore di Gesù, perché Gesù ha sentito che il Padre lo amava, ha sentito che il Padre era orgoglioso di suo figlio. Sapete, quando tu vedi che tuo figlio fa delle cose belle e fa delle cose che onorano Dio e onorano anche te, tu diventi orgoglioso, quell'orgoglio buono, quell'orgoglio santo, quell'orgoglio giusto che un genitore deve avere dei propri figli. Io dico che a volte i genitori sono mortificati, amano i figli ma non possono essere orgogliosi. Però io dico, facciamo le cose secondo il timore di Dio, non secondo quello che possono pensare gli altri, come ci possono giudicare. Se la gente se ne va, se ne andavano anche con Gesù. Quando Gesù parlava pesante, quando Gesù parlava di perdonare, quando Gesù parlava di perdonare chiunque e di perdonare, essere disponibili sempre a perdonare, la gente si alzava e se ne andava. Tanto che Gesù a un certo punto ha dovuto interrompere la discussione e ha dovuto dire ai suoi discepoli: vedete, tutti se ne stanno andando, ma non volete andare anche Qualcuno mentre se ne andava faceva un breve commento: maestro, il tuo parlare è duro, chi ti può ascoltare? Oggi la predicazione è stata pesante, il pastore ce l'ha sempre con me, ce l'ha sempre con questa debolezza, ma perché non mi rallaudi? Ma tu non lo sai che forse gli altri stanno pensando la stessa cosa. E tutti pensano che io ce l'ho con te, e poi l'altro pensa che ce l'ho con te, e l'altro pensa che ce l'ho con te, e ce l'ho con tutti. Non pensi invece che Dio ti ama e Dio ti vuole fare rialzare da quella condizione? E senti, e se senti che il pastore ce l'ha con te, sentiti onorato, perché vuol dire che sei importante, che Dio ti sta parlando anche attraverso un uomo. Sentiti che Dio ti sta dando la confidenza di parlarti, perché con alcuni non ci parla. Sapete con chi non ci parla? Che non è pronto ad ascoltare, chi non è pronto ad ubbidire, chi dice Signore, Signore, ma poi non fa la volontà del Padre che è nei cieli. Amen. C'è la tentazione di piacere agli uomini, ma noi dobbiamo seguire Gesù dove va piacere a Dio, e tutto quello che ha fatto lo ha fatto per piacere al Padre, solo ed esclusivamente al Padre. Non si è scoraggiato quando tutti se ne sono andati e sono rimasti 12, o forse altri discepoli, perché erano più vicini, perché Gesù non aveva solo 12 discepoli, aveva 70, 500, ma c'era una moltitudine, forse migliaia, e lo hanno lasciato con qualche decina di persone, perché il suo parlare era duro. E se questo è successo, ma Gesù continuava a parlare, anche se gli altri se ne andavano, Gesù continuava a parlare, a dire quello che piace al Padre. Fratelli, se decidiamo di camminare con Dio, non dobbiamo essere influenzati da quello che pensa il mio miglior amico. Devi pensare, se ami il tuo miglior amico, di pensare quello che pensa Dio Padre del tuo miglior amico. Perché io credo che il pensiero di Dio Padre per il tuo miglior amico è che sia salvato e che diventi un tuo fratello. Oltre a essere un tuo miglior amico, diventi un tuo fratello che vivrà nell'eternità. Però c'è a dire la verità, se quello ha detto, se noi dobbiamo stare amici, perché alcuni me l'hanno messo queste cose davanti, mi ha detto, se noi dobbiamo stare amici, a Dio lo dobbiamo lasciare stare da parte, ognuno con la sua religione. Quanti hanno sentito questa frase? È famosa questa frase, vero? Ognuno casa religione. Io quando mi parlano di religione mi viene, non lo so, l'allergia. In qualsiasi periodo, questo è il periodo dell'allergia, vero Lisa? E questo è il periodo, ma mi viene anche nel periodo invernale, in qualsiasi periodo, mi viene quando dice la religione, ognuno ha la sua religione. Come se Cristo fosse religione. Cristo è una persona. Cristo è il figlio di Dio che è venuto dal cielo per incontrare l'uomo e per vivere, per fare vivere l'uomo con Dio, per riconciliare l'uomo con Dio. E quello che è importante è che noi non dobbiamo mai seguire l'esempio degli uomini. C'è una storia che mi fa pensare, e la voglio leggere, in Primo Samuele capitolo 15 verso 10, sto parlando di Saul, il primo re di Israele, prima della divisione del regno, era tutto unito lo stato di Israele, e il popolo a tutti i costi ha voluto un re, e Dio scelse Saul, perché David o era troppo piccolo, o ancora non era nato, non lo so, ma una cosa è certa, che questo era la persona migliore, in quel momento. E leggiamo dal verso 10, 1 Samuele 15. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Samuele dicendo: io mi pento di avere costituito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Questa frase la dobbiamo prendere con le pinze, perché la traduzione, guardate che lascia molto a desiderare. Dio non si pente, Dio sapeva già tutto, e infatti non voleva nominare un re, perché sapeva cosa avrebbe fatto. Sapeva cosa avrebbe fatto questo Saul. Già Dio aveva visto il film, se l'era visto prima, che Dio conosce e preconosce. Perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu rattristato e gridò all'Eterno tutta la notte. Io penso che avrà interceduto per Saul. Avrà detto: perdonalo, 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 perdonalo. Considerate, da tutta la notte, 4, 5 ore, 6 ore di dire: perdonalo Signore, perdonalo Signore, perdonalo, perdonalo, perdonalo. Avrà interceduto perché ha sofferto. Però poi a un certo punto, al mattino presto, Samuele si levò per andare incontro a Saul. Ma vennero a dire a Samuele: Dio non gli ha dato, non gli ha detto niente, gli ha detto: mi sono pentito, eccetera, eccetera. Però poi Samuele pensava che Dio era stato troppo severo nel suo giudizio, infatti ha interceduto. Ma quando è arrivato lì, al mattino presto, Samuele si levò per andare incontro a Saul, ma vennero a dire a Samuele: Saul è andato a Carmel ed ecco, si è eretto un monumento. Poi è tornato passando oltre ed è sceso a Gilgal. Cioè, praticamente un pazzio. Cioè, se n'è andato a fare il profeta, il sacerdote, se n'è andato, vedendo che Samuele ritardava a Cristo, se n'è andato di testa, si è organizzato per fatta sua, si dice io stesso profeta. Si è fatto lui stesso sacerdote, si è eretto un altare, ha cominciato a fare quello che faceva Samuele. Ma lui non era stato chiamato a fare quello. E lui di sua iniziativa, cioè fa delle cose perché qualche cosa deve fare, perché ha dato conto alle persone. Perché lui temeva molto il giudizio della gente. E allora dice: ca, un re, che fiore stai facendo come re? Che aspetto a quest'uomo che ritarda e non viene mai? Ed era nervoso che se avesse avuto fra le mani il profeta Samuele l'avrebbe tritato forse. Perché è ritardato? Ma era tutto organizzato. Samuele ritardava perché si doveva manifestare il cuore di quest'uomo. Sapete, a volte succedono delle cose perché Dio deve manifestare quello che c'è dentro di te e gli altri lo devono vedere. E c'è qualcuno che si deve rendere conto. A volte, sapete, succedono delle cose e io vi posso dire, nel mio ministero ho visto che c'è stata tanta pazienza, tanta sopportazione, tante cose, ma quando poi è arrivato il tempo, Dio ha detto: ora basta. E si è manifestata, le persone sono manifestate per tutta l'immondizia che c'era dentro di loro. Ed è venuto tutto fuori in una volta. Ho detto: ma come può essere? In due circostanze diverse, nell'arco di una settimana, di una persona, da un angelo l'abbiamo visto un serpente. E l'abbiamo considerato un angelo, una vita, e poi si è manifestato tutto quello che era quella persona. Tutte, una serie di cose, una dopo l'altra, una dopo l'altra, una dopo l'altra. Dio ha detto: ora basta. Tanta misericordia da parte di Dio per tanto tempo, però poi arriva il momento in cui Dio fa manifestare. E che cosa era successo? Quest'uomo, quando viene contattato dal profeta Samuele, allora si recò da Saul e Saul gli disse: benedetto sii tu dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno. Me, a posto. Ma l'ordine era quello di sterminare tutto, distruggere tutto quello che era dei nemici, e non dovevano prendersi niente perché era contaminato. Ma Samuele disse: e cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi, e questo muggire di buoi che sento? Quindi c'erano pecore, buoi, non avevano distrutto tutto. E Saul rispose: questi sono animali presi dagli amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per fare dei sacrifici all'Eterno. A spese degli amalechiti, però, non a spese loro, un sacrificio gratis, un sacrificio che non ti costa niente. Il sacrificio, ma io manco ci credo che quelli se l'erano presi quegli animali per offrirli in sacrificio a Dio. Sai, hanno pigliato che sai a mangiare, se lo dovevano portare a casa. Il tuo Dio, ecco, già vedete, subito si è manifestato. Saul, l'uomo, il re eletto da Dio, ora sta dicendo che il Dio che lo aveva eletto re non è il suo Dio, era il Dio di Samuele. Ha detto il tuo Dio, perché il suo Dio, lui era Dio di se stesso. Sapete, il mondo è fatto di tante persone che sono Dio di loro stessi. Dio di loro stessi. E a Dio lo hanno fatto essere a loro immagine e somiglianza. Non noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, ma pensano che Dio sia somigliante a loro. E ogni Dio, ognuno, c'è un Dio diverso dall'altro. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. C'è solo quelli che dovevamo offrire in sacrificio. Poi vi leggete tutta la storia. Dio lo ha rigettato, gli ha tolto l'unzione. Non ne ha voluto più sapere, perché ha fatto quello, è stato influenzato da quello che pensavano gli uomini, e ha fatto delle scelte per il giudizio degli uomini. Ha permesso agli uomini di fare quello che volevano, perché ci teneva. E in un'altra circostanza leggiamo che lui ha detto: almeno onorami davanti al popolo. Ha costretto Samuele ad onorarlo. Ma va a quel paese, ci disse Samuele, io non ti onoro davanti, che Dio ti ha rigettato. Almeno onorami davanti al popolo, onorami. Voleva anche l'onore, perché a questo gli interessava, l'onore degli uomini. Io vi dico una cosa, cari nel Signore, se vogliamo camminare con Dio e ci interessa l'onore degli uomini, non dico che non faremo molta strada, non ne facciamo proprio. Non partiremo proprio. Ma se ci interessa invece camminare con Dio, faremo la strada con Dio, faremo le cose giuste. Amen. Io vi dico una cosa: siamo chiamati ad essere cambiati, e i nostri abiti devono essere sfolgoranti. Il cambiamento è il modo di pensare, di agire non secondo l'anima, ma secondo lo spirito, in fede. Il cambiamento ci porterà ad agire in fede, parlare in fede. Gli abiti sfolgoranti significa non gli abiti esterni, ma il senso della rivelazione della giustizia di Dio, che siamo stati lavati col sangue di Gesù, che siamo figli amati. E quando noi abbiamo il cielo aperto, ci sentiamo lavati, ci sentiamo puliti, ci sentiamo perdonati, ci sentiamo la pace di Dio, ci sentiamo immersi nella pace di Dio, nell'amore di Dio, nella grazia di Dio, nella fede. Parliamo in fede, agiamo in fede, preghiamo in fede, e vediamo che Dio opera. Quando Gesù è sceso pronto a morire, ora era pronto a prendersi gli insulti, gli sputi, a prendersi i chiodi, a prendersi i colpi di flagello, a prendersi la croce. Ora era pronto a non difendersi. Ora era pronto a perdonare chi lo insultava. Ma tutto questo non può avvenire se non siamo stati immersi nella presenza di Dio. Appena ci dicono qualcosa, già subito usciamo gli artigli. Appena ci dicono qualcosa, subito ci difendiamo, subito usciamo quello che c'è dentro di noi. La nostra carne si manifesta. Ma quando siamo trasformati, la carne viene crocifissa e il nostro spirito emerge. Il cambiamento. Voglio leggere Atti, capitolo 5, dal verso 14. Qui si parla di Pietro, e vi ricordo che Pietro era uno di quei tre che era stato sul monte e che aveva visto Gesù cambiato nel volto e con abiti sfolgoranti, aveva sentito la voce. Questo Pietro sicuramente avrà fatto quello che ha visto fare Gesù. Questo Pietro saliva sul monte, che forse era il terrazzo della sua casa dove abitava, e lì aveva l'abitudine di pregare, aveva l'abitudine di stare nella presenza di Dio. Dio gli parlava. Noi sappiamo che questo succedeva. Un giorno il Signore gli fece vedere in visione un lenzuolo, ma lui aveva la capacità di stare nella presenza di Dio per essere fortificato da Dio, perché si aprisse il cielo su di lui, perché la nuvola della gloria venisse su di lui, perché solo così si può spiegare quello che è scritto qui. Se quello che leggiamo, così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne. Vi ricordo che erano stati seppelliti da poco Anania e Saffira, perché avevano mentito a Dio, e Dio nella sua gloria aveva parlato a Pietro, gli aveva detto: questi sono bugiardi, non tenerteli, perché questi sono doppi d'animo. Da un lato vogliono fare cristiani, dall'altro lato si sono messi da parte un gruzzoletto e hanno detto che ti hanno dato tutti i soldi. Ma ce li hanno i soldi, una parte ce li hanno, quindi stanno facendo una parte, vogliono seguire la moda, ma nello stesso tempo, mentre c'è un'assicurazione, si sono fatti l'assicurazione, nel caso in cui le cose vanno male, insomma, neanche bene o male, una parte di quello che avevamo lo possiamo recuperare. E sono morti perché hanno mentito, ma non perché hanno fatto quello, perché se potevano tenere tutto quello che avevano sarebbero continuati a vivere sicuramente. E allora qua dice: moltitudini di uomini e donne venivano cambiati, venivano trasformati, tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano su letti e giacigli, perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. E anche la folla della città intorno accorreva a Gerusalemme portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Tutti erano guariti, è successo solo quando c'era Gesù che ci pregava. Ed è successo anche a Pietro, perché Pietro saliva su un monte, aveva imparato la lezione. Io vi dico che ora è il tempo in cui noi prendiamo questa abitudine, se ci teniamo a fare la missione che Dio ci ha dato. Io dico, se tu seriamente vuoi fare il cristiano, non puoi farlo con i tuoi sforzi. Lo puoi fare soltanto quando Dio ti cambia, quando Dio ti trasforma, quando Dio ti fa rivelare, ti rivela quello che sei per Lui. Figlio amato. Figlio amato. E poi io ti dico una cosa: quando tu hai la certezza dentro di te che Dio non ti vede più un colpevole, non ti vede più un peccatore, ma ti vede lavato,
perché il sangue di Gesù è potente da lavare tutti i tuoi peccati. Ti vede lavato, ti vede giusto, e tu sai che Lui è tuo Padre e che ti ama di un amore immenso. Quando tu parli, le persone ti ascoltano, perché Dio che gli dice nei cuori delle persone, ascoltalo, perché ti sta parlando da parte di Dio. Ascoltalo, ti sta parlando da parte mia. Quando Pietro fu battezzato di Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, cos'è successo, fratelli? 3.000 persone sono state compunte nel loro cuore. Ma era stato Pietro o la gloria di Dio che c'era su di Pietro? Il cambiamento che già era avvenuto in Pietro, la trasformazione, l'abito sfolgorante di Pietro, lo spirito di Pietro che brillava, la sicurezza che aveva in Dio, quest'uomo che confidava in Dio, è questo che convince, fratelli cari. La certezza interiore, la pulizia del nostro cuore, la pulizia del nostro spirito. Ora non voglio dire questo, raccontare questa cosa perché mi voglio fare bello, una piccola esperienza. Si parlava in un consiglio di classe che ho avuto questa settimana, uno degli ultimi consigli di classe che... Vi dico che sono un po' emozionato. Sono un po' emozionato perché inizia un tempo nuovo per me. Un tempo che posso essere solo per Lui. E questa cosa mi emoziona. E vedendo un po' i problemi che ci sono un po' nella società, perché la scuola ci fa vedere com'è la società. La metà degli alunni sono tutti figli di genitori separati, e ribelli, bugiardi, e senza voglia di studiare, questi sono sempre stati, però ci sono molti che sono figli di genitori separati che vivono con un genitore e l'altro che è il compagno del genitore, e non tutti questi figli hanno la fortuna di avere brave persone. Ci sono persone che sono più bravi del padre o della madre e quindi sono ristorati, ma ci sono altri invece, ne abbiamo visto uno in un consiglio straordinario, una donna che si è portato il suo compagno, ma si vedeva che era una cosa di galera, proprio una persona di galera, che quasi aveva la faccia tagliata. E poi abbiamo visto questo compagno di questa mamma, subito abbiamo capito perché il ragazzo era ribelle, dovevamo sospenderlo, abbiamo deciso di non farlo. Gli apporta il suo peso, ci mettiamo un altro. La società è malata. E mentre si parlava di questo, i miei colleghi mi dicevano: beato tu Rosario che tu te ne vai in pensione. E ho detto: ma io pregherò per voi, io pregherò per voi. E l'insegnante di religione mi ha detto: Maria, io ci credo che tu pregherai, perché hai il cuore sincero. Perché il tuo cuore è sincero. E questo, sapete, mi ha dato nel cuore come una certezza che Dio parla. Come dire, Dio vede e qualche cosa gli altri la vedono. Anche se siamo quello che siamo, che noi ci vediamo sempre secondo quello che gli altri dipingono di noi con le parole. Però Dio non ci vede senza difetti. Anche se tua moglie o tuo marito i difetti te li vede, Dio non te li vede. Credici, Dio ti vede il prodotto finito. Giuseppe domenica scorsa parlava dell'artista,
parlava dell'artista che vedeva già l'opera finita quando ha tirato la prima linea, e già vedeva il prodotto finito, ma gli altri vedevano solo una linea. Dio ci vede già prodotto finito, come suo figlio ci vede, perfetti. E se tu hai questa rivelazione che il Signore ti può dare, allora io ti dico, gli altri cominceranno a vedere qualcosa che c'è dentro di te, che il cielo è aperto sulla tua testa, sulla tua vita, c'è la gloria di Dio nella tua vita. È da qui che inizia l'opera grande. La storia ci racconta, non recentissima ma non molto antica, di qualche centinaio d'anni, dell'Ottocento, un grande predicatore, evangelista, avvocato, convertito, ripieno di un fuoco, un uomo che ardeva di passione, un uomo ripieno di spirito, un uomo che aveva il cielo aperto. Quando entrava in una città, tutti erano toccati da quest'uomo. Si racconta che, pare che si trovi Utica nel New Jersey, si trovava in questa città dove c'erano tante fabbriche, tante filande, e quest'uomo passava per le strade. La gente, gli operai che erano dentro le fabbriche, solo perché quest'uomo passava nelle strade senza vederlo, sentivano il bisogno di chiedere perdono a Dio, di inginocchiarsi e di piangere davanti a Dio, perché stava passando un uomo che loro nemmeno vedevano. Nei dintorni c'era un uomo con la gloria di sopra, e la gente sentiva il bisogno di buttarsi a terra e chiedere perdono ed essere lavati col sangue di Gesù. E quest'uomo nemmeno aveva predicato e nemmeno lo vedevano. Smith Wigglesworth, vissuto un secolo dopo, era nel treno, nel viaggio, lui pregava in cuor suo, non parlava, e le persone si sentivano peccatori, si sentivano nel bisogno di chiedere perdono, e quell'uomo non parlava, ma la gente si sentiva toccata nel cuore, sentiva nel bisogno di mettersi a posto con Dio. Io vi dico una cosa, sì, è vero, è una realtà in cui la gente non ha fame, non ha sete, però il problema può essere risolto se saliamo sul monte, se saliamo sul monte e ci facciamo cambiare nella presenza di Dio, senza sentire quello che gli altri pensano di noi, senza sentire quello che gli altri, come gli altri ci giudicano, non ci interessa. Quello che vogliamo sentire è solo quello che Dio pensa di noi. E cosa ci vuole dire a noi? Forse ti vuole dire soltanto questo: figlio amato, non ti basta? Figlio amato, sappi che sei mio figlio e che ti amo. Non ti basta come rivelazione da parte di Dio? E poi puoi scendere dalla montagna trasformato dall'amore di Dio che ora c'hai dentro. E quest'amore, sai, che ti ha prodotto vesti sfolgoranti, la veste della giustizia. Amen. Ora voglio fare una domanda. Quanti pensano di fare una capatina sul monte? Poche mani si alzano. Vi voglio dire che cosa vi dovete portare. Se volete salire sul monte, se volete portare la Bibbia, ve la portate. Ma portatevi nel cuore l'amore per i perduti. Portatevi nel cuore l'amore per l'uomo perduto che, se non gli predichi il Vangelo, se ne va all'inferno.
Se non hai questo, prega prima di salire e dire: Signore, riempimi dell'amore per i perduti nel mio cuore. E poi sali. Prima farti riempire del suo amore. E poi sali. E quando tu sali, poi là, man mano che preghi, a un certo punto scende la nuvola. E Dio stesso ti parlerà. Dio stesso produrrà quel cambiamento. Il volto di Gesù cambiò. Lo videro, i discepoli si sono svegliati proprio in quel momento e videro Gesù con un'altra faccia. Non lo videro più come un uomo, videro la stella del mattino, il giglio della valle, videro il bello di inframille, videro il figlio dell'Altissimo, non videro più l'uomo, il figlio dell'uomo, videro Dio e videro le vesti sfolgoranti, che la sua giustizia era perfetta ed era la sua giustizia, e quella veste ora è nostra, quell'abito sfolgorante ora è nostro, fratelli cari, però bisogna che lo portiamo e bisogna che scendiamo nella valle ricoperti di quell'abito sfolgorante e di quel volto cambiato, altrimenti gli altri vedranno soltanto carname. E mia moglie mi ripete sempre: dove c'è carname si radunano le aquile. E per aquile intendiamo i rapaci, quelli che mangiano, no? Quelli che si alzano in volo come le aquile. Le aquile, i rapaci che mangiano carne viva o carne morta, ma che mangiano carne. Il diavolo si nutre di carne, della nostra carne. Noi abbiamo una missione, fratelli cari, che è quella di fare conoscere la grandezza di Dio e di fare vedere che Dio è grande, è pieno d'amore e che vuole portare salvezza di molte persone. Amen. Cerchiamo di fare avvicinare le persone a Dio, non a noi. Ieri ho sentito dolore sentendo parlare delle persone che non facevano altro che mettersi in mostra quello che hanno fatto invece di far vedere quello che ha fatto Gesù. Sempre parlavano di sé. Fratelli, il mondo non ha bisogno che gli raccontiamo quanto siamo bravi, perché in casa non riusciamo, già ne abbiamo, bravi non ci siamo nessuno. Il bravo è uno solo, è il Signore. Parliamo di Lui, non parliamo di noi. Mettiamoci un velo pietoso sopra la nostra bravura. Parliamo del bravo per eccellenza che è Gesù, così non perdiamo la faccia. Amen. Gloria al Signore Gesù. Preghiamo proprio perché Dio possa fare cose grandi nella nostra vita. Attraverso noi possa illuminare tanti. Vi ricordo quello che ho predicato 15 giorni fa, che noi siamo la luce del mondo. Amen. E la luce è luce per fare scomparire le tenebre. Ci vogliamo alzare in piedi.